Nella parte centrale del capitolo 18 di Matteo troviamo Gesù che ci istruisce al riguardo di ciò che dobbiamo fare quando qualche nostro fratello in fede ci fa un torto, ci offende o in qualche modo ci danneggia. Che dobbiamo fare? Tenergli il broncio? Non parlargli più? Coltivare in noi il risentimento e pensare a fargliela pagare? La comunità cristiana può essere paragonata a una scuola o a un laboratorio dove operano degli apprendisti. La comunità cristiana, infatti, la Chiesa, per sua stessa natura, deve essere fatta di persone che stanno imparando a vivere secondo la volontà di Dio. Gesù ci mette in comunione con Dio e ci fa vivere nell'ambito di una comunità, quella cristiana. Come ci si deve però comportare con Dio? Come ci si deve comportare con gli altri? Secondo i criteri che Gesù stesso ci insegna e che spesso sono molto diversi da quelli comuni in questo mondo e ai quali siamo abituati. In questo mondo, per esempio, prevale il pensare solo e sempre a se stessi, ai propri interessi, vantaggi e comodi. Non così dovrà essere tra di voi, dice Gesù. In questo mondo ciascuno pensa per sé e non si ha scrupoli nel danneggiare gli altri, umiliarli, ferirli, calpestarli, sfruttarli per fare i nostri interessi a loro danno. Non così dovrà essere tra di voi, dice Gesù. In questo mondo prevalgono i conflitti, la concorrenza spietata, i rapporti di potere e di forza. Non così dovrà essere fra di voi, dice Gesù. In questo mondo si ritiene umiliante ammettere di aver sbagliato e chiedere perdono. Quando ci fanno dei torti, si coltiva il risentimento, si rompono i rapporti con gli altri e si pensa magari a fargliela pagare. Non così dovrà essere tra di voi, dice Gesù. Certo, la comunità cristiana è chiamata a distinguersi consapevolmente dal modo di pensare, parlare ed agire che è comune in questo mondo. Nella parte centrale del capitolo 18 di Matteo troviamo Gesù che ci istruisce al riguardo di ciò che dobbiamo fare quando qualche nostro fratello in fede ci fa un torto, ci offende o in qualche modo ci danneggia. Che dobbiamo fare? Tenergli il broncio? Non parlargli più? Coltivare in noi il risentimento? E pensare a fargliela pagare? Ascoltiamo che cosa ci dice Gesù nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 18.
Matteo capitolo 18 dal verso 15 al 20. Il perdono. Ora se il tuo fratello ha peccato contro di te, vai e riprendilo, fra te e lui solo. Se ti ascolta, tu hai guadagnato il tuo fratello. Ma se non ti ascolta, prendi con te ancora uno o due persone affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. Se poi rifiuta di ascoltarli, dillo alla Chiesa. Se rifiuta anche di ascoltare la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità vi dico che tutte le cose che voi avrete legate sulla terra saranno legate nel cielo, e tutte le cose che avrete sciolte sulla terra saranno sciolte nel cielo. Ancora io vi dico che se due di voi si accordano sulla terra per domandare qualunque cosa, questa sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Poiché dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro.
In questo testo Gesù stabilisce quelle che potremmo considerare delle misure di protezione dei deboli o comunque di quanti nella comunità cristiana subiscono abusi e prevaricazioni, perché questo potrebbe anche succedere. È realistico considerarlo possibile persino nella comunità cristiana, perché essa è pur sempre fatta di peccatori che Dio sta salvando, persone che per grazia di Dio stanno camminando verso il cielo, ma che talvolta inciampano e cadono. Infatti, come Dio dice nella Genesi a Caino, il peccato sta alla porta. E i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu dominalo. Qui Gesù istruisce i suoi discepoli sul modo per preservare e ristabilire la pace, la purezza e l'armonia della comunità cristiana che deve essere segno e testimonianza nel mondo del regno di Dio. Se qualcuno ha mancato contro di noi, dobbiamo fare il primo passo, andargli incontro, per cercare di recuperare quella persona, perdonandola. Se ha sbagliato, va messa a confronto con quanto ha fatto e recuperata così alla giustizia, con tatto e delicatezza, dandogli la possibilità di spiegarsi. Per Gesù è importante cercare di recuperare anche chi sbaglia se ha sbagliato. Gesù dice: il Padre vostro che nei cieli vuole che neppure uno di questi piccoli perisca. Se poi chi sbaglia ostinatamente persiste nell'errore, Gesù prevede una particolare prassi. Vediamo passo per passo. La prima cosa che qui troviamo è: dobbiamo incontrare l'altro a tu per tu e dire quello che noi pensiamo e ascoltare quello che lui ha da dire. Il primo versetto dice infatti: se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. Se un tuo fratello in fede ti fa un torto, ti insulta e ti attacca, ferendo il tuo onore e dignità, se abusa di te e della tua fiducia, se danneggia il tuo buon nome accusandoti falsamente, se viola i tuoi diritti, se ti sottrae o danneggia quello che ti appartiene, se ti ha fatto del male, se ha commesso una palese ingiustizia verso di te, se ti causa afflizione, ti offende, ferisce la tua coscienza, ebbene, c'è qualcosa che Gesù dice che devi fare. Se hai un problema con qualcuno, il primo passo da fare è prendere l'iniziativa di andare da lui e parlargliene a tu per tu. Non deve sorprenderci se queste cose purtroppo accadono nella comunità cristiana. Siamo umani e sbagliamo, ma c'è modo di uscirne. Gesù, nella sua divina sapienza, ci insegna a cercare di appianare la cosa in privato. Forse si tratta solo di un equivoco che può essere facilmente risolto. Forse quella persona non si rende conto che ha fatto del male, dicendo o facendo qualcosa senza riflettere. Gesù ci insegna a cominciare a risolvere il conflitto o il disaccordo prima fra le persone direttamente interessate. La cosa era richiesta persino dalla legge di Mosè, che dice: non odierai tuo fratello nel tuo cuore, rimprovera pure il tuo prossimo, cioè vai, rimproveralo, ma non ti caricare di un peccato a causa sua. L'altro così avrà un'opportunità per spiegare la sua condotta. Tutto questo pure ci aiuta nel processo del perdono, impedendo che in noi cresca il risentimento o l'amarezza. Apostolo Paolo scrive: «Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio, e ira, e clamore, e parola offensiva, come ogni sorta di cattiveria». Così facendo avrai preservato, ristabilito l'altro come cristiano coerente. Ti sei riconciliato con lui, hai ristabilito un buon rapporto, un rapporto danneggiato, causa malumore, è imbarazzante, suscita sensi di colpa, e la comunità cristiana ne soffre. Gesù si rende conto che questo potrebbe anche non funzionare, però, e che l'altro potrebbe non darvi ascolto e non ammettere l'errore fatto. Se quello è il caso, si può fare un'altra cosa, quella descritta dal versetto successivo, i testimoni. Il secondo passo da fare, se necessario, in caso di conflitto è: ma se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone, affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. In un mondo ideale, ogni conflitto potrebbe essere risolto dall'incontro e dialogo fra i diretti interessati. Questo però potrebbe non essere il caso. La persona con la quale hai un problema potrebbe non volere parlare con te e persino sbatterti la porta in faccia. Se ti respinge con sdegno e disprezzo, se non ne vuole sapere di riconoscere quello che ha fatto, se ancora ti insulta e non vuole cambiare, cerca dei testimoni della sua condotta di fronte alla comunità che possano confermare e dare maggiore forza all'azione, che possono conoscere quanto avvenuto, confermare la buona volontà di superare questa situazione e prendere nota della resistenza che l'altro potrebbe porre alla risoluzione del problema. La legge di Mosè dice: un solo testimone non sarà sufficiente per condannare un uomo. Qualunque sia il delitto o il peccato che questi ha commesso, il fatto sarà stabilito sulla deposizione di due o tre testimoni. Questo affinché possa essere indotto ad ascoltarli. Possono essere persone di influenza o d'autorità, amici o quelli di cui ha fiducia. La scrittura dice: è possibile che non vi sia tra di voi neppure una persona saggia, capace di pronunciare un giudizio fra un fratello e l'altro. Questo in 1 Corinzi 6, 5. Gesù vuole che la questione sia risolta in ogni modo. Vuole che si realizzi la confessione, il perdono e la riparazione. I conflitti non risolti sono un male peggiore del conflitto stesso. Il nemico di Dio gode quando vede nella nostra vita conflitti non risolti. Può così piantare il seme del peccato, dell'amarezza e del non perdono. Se la persona si convince, lodiamo Dio per aver appianato le differenze. Se non bastiamo noi, coinvolgiamo pure due o tre altre persone. E se non serve neanche quello? Gesù dice: se rifiuto ad ascoltarli, dillo alla Chiesa. Se la questione non si risolve a livello personale, se non sembra servire neanche il coinvolgimento di terze persone, allora deve essere coinvolta la comunità cristiana. Qui si parla di conflitti e di questioni che coinvolgono membri della comunità cristiana, non estranei. Le dispute fra i membri della comunità vanno risolte all'interno della comunità. Ne va della buona testimonianza della Chiesa cristiana. La disciplina è una delle caratteristiche che contraddistinguono la vera Chiesa. Una comunità cristiana che non faccia nulla per conservare al suo interno un minimo di disciplina e di coerenza morale non può sussistere. Se non lo fa, mette le basi per la sua alienazione, per il suo scioglimento in questo mondo, per la sua distruzione. La comunità cristiana deve dare gloria a Dio nel mondo, essere testimone di Dio e delle sue leggi e caratteristiche morale e spirituale. Gesù dice: il sale certo è buono, ma se anche il sale diventa insipido, con che cosa gli si darà sapore? Se non ha un minimo di coerenza, la comunità cristiana perde la faccia di fronte al mondo, non è più nulla. Il versetto 17 dice chiaramente che se non c'è altro modo per appianare il torto subito o il conflitto, bisogna sottoporre la cosa ai responsabili della comunità cristiana. Per il bene della stessa testimonianza cristiana non si può infatti tollerare che un conflitto non risolto la danneggi. E se rifiuta di ascoltare anche la Chiesa, dice Gesù, sia per te come il pagano e pubblicano. Se l'ostinazione è tale che la persona in questione non vuole dare ascolto neppure a quelli, come ultima istanza la comunità potrà decidere di prendere le distanze da quelli che rifiutano di comportarsi come ci si deve aspettare da ogni cristiano, ma solo questo in ultimissima istanza. Pagani e pubblicani venivano considerati dagli israeliti degli estranei al loro popolo, gente con la quale non avere alcun contatto religioso o comunione. Quindi non riconoscerlo più come fratello in Cristo, almeno fin tanto che non si ravveda. Questo non significa cessare di essere gentile con lui e aiutarlo in caso di afflizione e prova, perché questo è sempre richiesto verso tutti, ma significa trattarlo come un estraneo. In fondo, con il suo comportamento già si comporta come coloro che vivono in aperta ribellione alla volontà di Dio. Il suo comportamento ostinato lo pone palesemente in contraddizione con ciò che si esige da un discepolo di Cristo. Sarebbe dannoso al corpo di Cristo far circolare in esso del veleno che col passare del tempo lo renderebbe sempre più debole. Dio vuole proteggere il corpo e non lasciare che Satana profitti da questa situazione. Solo a partire da tutto questo si può essere certi di conoscere la vera Chiesa ed è dovere di ognuno di non esserne separato. La decisione ponderata di escludere qualcuno dalla comunità potrebbe da qualcuno essere considerata estrema, ma non è così. Essa sarà sanzionata anche da Dio, dice infatti il testo, in verità vi dico che tutte le cose che legherete sulla terra saranno legate nel cielo e tutte le cose che scioglierete sulla terra saranno sciolte nel cielo. Ciò che verrà intrapreso per difendere la comunità cristiana dagli abusi, se fatto in conformità a questa istruzione, sarà ratificata dal Signore. Il testo conclude dicendo: e in verità vi dico che se due di voi sulla terra si accordano a domandare una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Quando ci si accorda, si conviene, si hanno sentimenti d'opinione comuni su come gestire la Chiesa o ciò che è bene per il suo benessere, e lo sottoporranno a Dio in preghiera, questo sarà loro concesso. L'accento sulla preghiera è quanto mai pertinente, sia perché ogni decisione della comunità deve essere presa solo dopo diligente preghiera, ma anche perché la comunità pure si impegna a pregare per il trasgressore e per il ritorno dell'armonia. Se c'è la comune determinazione di avere pace, le azioni ad essa finalizzate saranno benedette dal Signore, poiché dove due o tre sono riunite nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Gesù è in mezzo a noi non tanto per spiare i nostri peccati o per segnarsi l'imperfezione del culto, ma per illuminare, rafforzare, confortare e salvare. Conclusione. La comunità cristiana, secondo i criteri biblici che la definiscono e che descrivono come deve essere, è, dicevamo all'inizio, una comunità di apprendisti, cioè di persone che imparano a pensare, a parlare, a vivere e a rapportarsi con gli altri secondo l'insegnamento di Cristo. I rapporti con gli altri, cristiani compresi, sono talvolta difficili, nonostante la migliore volontà di viverli secondo amore e giustizia. Quando avvengono casi in cui un fratello o una sorella in fede ci offende, ci ferisce, ci danneggia, ci fa del male, dimostrandosi incoerente con ciò a cui Cristo ci chiama, Gesù ci insegna a risolvere al più presto la questione, senza coltivare risentimento, per giungere alla riparazione, al perdono e alla riconciliazione. Egli ci insegna che la parte ferita deve fare il primo passo e riprendere a tu per tu in spirito cristiano il trasgressore se ha sbagliato, e questo per recuperarlo alla giustizia. Se non ne vuole sapere, abbiamo il diritto e il dovere di coinvolgere, fare intervenire terze persone, persone sagge che ci aiutano a risolvere la questione, e persino il responsabile della nostra comunità cristiana, se ancora non bastasse. E in caso di persistente ostinazione, la comunità ha il diritto di escludere dal suo seno queste persone che, così facendo, ne pregiudicherebbero la testimonianza, guastando la vita comunitaria, senza per questo rinunciare al recupero. Essa lo farà pregando il Signore, che persuade egli stesso chi non si vuole adeguare allo stile di vita che deve essere l'impegno di ogni membro della comunità cristiana. Sì, la Chiesa è qualcosa di serio, è un progetto di vita che deve dimostrare al mondo che cosa significa il regno di Dio. Anche nel caso di conflitti, il principio su cui deve funzionare è: ogni cosa sia fatta con dignità e con ordine. Così si esprime la parola di Dio.
Allegrati. Gloriatevi con questa terra, esultate quanti l'amate, cessate ogni vostra guerra e il lutto che per lei portate, perché succhierete al suo seno senza mai più tenervi a freno di desideri che nel cuore avete, in abbondanza vi sazierete. Se però verso di lei
cambierete atteggiamento,
non più schiava, non più serva,
ma sorella, madre terra,
in cui si nasce e si muore
e si vive per amore.
Shalom,
shalom, su questa terra. Shalom, shalom, sia pace, shalom. In essa vedrete scorrere come un fiume la prosperità, come torrente in pieno scendere i beni che ci darà. I vostri bimbi portati in braccio sulle ginocchia li accarezzerà, come una madre con il figlio la terra vi consolerà. Se però verso di lei
cambierete atteggiamento,
non più schiava, non più serva,
ma sorella, madre terra,
in cui si nasce e si muore
e si vive per amore.
Ma sorella, madre terra,
in cui si nasce e si muore
e si vive.